State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Due minuti Radio Popolare, Popolare Network, una buona serata ascoltatrici e ascoltatori, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Fino alle 19 dei fatti del giorno, soprattutto quelli in pieno svolgimento. E insomma, c'è stato un nuovo attacco con dei droni alle imbarcazioni della flottiglia che si sta dirigendo verso Gaza per portare aiuti alla popolazione. C'è stata questa mattina una protesta delle opposizioni in Parlamento perché il governo intervenga e riferisca in aula. C'è stato, forse soprattutto, bisogna dire, forse questa è la notizia del giorno, la decisione del ministro della difesa Crosetto di inviare una nave della Marina Militare, una fregata, a sostegno, punto di domanda, della flottiglia, ad affiancare alla flottiglia. Insomma, poi cercheremo di capire, questo è un tema fondamentale, a fare che cosa davvero con una fregata della Marina Militare, che è una nave da guerra. E poi c'è il ministro degli esteri Tajani che ha parlato di ancora tentativi di mediazione con Israele. E poi ci sono le manifestazioni, i presidi ancora oggi in 30 città italiane a sostegno questa volta della flottiglia. C'è solo questo nel mondo, naturalmente ha parlato Zelensky alle Nazioni Unite a proposito della guerra in Ucraina e dell'aggressione russa, e poi ci dovrebbe essere un vertice anche bilaterale Lavrov-Rubio, quindi ministri degli esteri di Russia e Stati Uniti. Ne parleremo qui tra le 18 e le 19, parleremo anche dello stadio di San Siro, visto che domani inizia il Consiglio Comunale cruciale, quello che deve dire sì o no alla vendita dello stadio, quindi l'abbattimento, la costruzione del nuovo stadio. Cominciamo dalla flottiglia con Alessandro Principe in studio. Buonasera Alessandro.
Buonasera Luigi, buonasera.
Allora, a tutti. Veramente sorprendenti apparentemente le parole di Crosetto, la decisione del nostro governo di mandare una nave militare, io dico a sostegno, è così, a difesa della flottiglia?
Sì, la dichiarazione del ministro Crosetto, che tra l'altro domani mattina alle 8.30 riferirà in Parlamento su questa questione, è stata una dichiarazione che un po' a sorpresa, anzi molto a sorpresa, appunto, come dici tu, fa notizia oggi, perché siamo passati rapidamente in pochi giorni dallo snobbare o denigrare la flottiglia al fornire il supporto di una nave militare, di una fregata militare. Ora, qui diciamo che cosa farà e quelle che sono le regole di ingaggio, come tu dicevi, è un punto di domanda su cui forse si saprà qualcosa di più quando domani Crosetto riferirà in Parlamento. Certo è che l'obiettivo dichiarato è quello di fornire un sostegno per evitare che si creino degli incidenti gravi dopo quello che è avvenuto la notte scorsa con i droni che hanno preso di mira alcune delle imbarcazioni della flottiglia. Di fatto una nave militare che si porta e si sta già portando nella zona dove navigano le imbarcazioni della flottiglia è un qualche cosa che certamente sposta politicamente l'atteggiamento del governo italiano nei confronti di quella che, ripeto, era un'iniziativa fino a pochi giorni fa bollata come, diciamo, ben che vada avventurismo di persone idealiste senza né arte né parte.
Questo è la migliore delle ipotesi, esatto. Perché poi da parte israeliana si è parlato della flottiglia di Hamas, cosa che sta facendo anche ad esempio la stampa più a destra in Italia fin dall'inizio, è una stampa che peraltro sostiene l'attuale governo di cui Crosetto fa parte, il quale, per essere precisi, parla di l'invio di una fregata italiana in soccorso. E allora questo è un termine che può voler dire tante cose,
sì, cioè, infatti
ti salvo se
c'è un problema,
cadi in acqua oppure... o ti difendo da un attacco. Soccorso è un concetto
vago,
talmente ampio, che vuol dire tutto e vuol dire niente.
Ecco, tutto questo avviene nel momento in cui contemporaneamente il ministro degli esteri italiano Tajani fa sapere che tenterà un lavoro di mediazione con il governo israeliano, forse anche per provare a portare degli aiuti, forse quelli della flottiglia, non appunto varcando le acque israeliane, ma trovando un modo per far arrivare in qualche modo a terra quegli aiuti, magari appunto con il supporto delle navi ufficiali italiane. E poi, qualche ora prima ancora, Giorgia Meloni, che a margine dell'Assemblea dell'ONU aveva lanciato quella annunciato quella mozione della maggioranza per dire che si è favorevoli a uno Stato palestinese, ma prima Hamas deve lasciare il potere, gli ostaggi devono essere tutti liberati. Quindi, in sostanza, l'impressione politica, ma adesso appunto magari poi lo vedrete anche nel corso della trasmissione con i tuoi ospiti, è che il governo diciamo sia in qualche modo costretto a prendere in mano una vicenda che ha assunto una rilevanza politica, di opinione pubblica, di mobilitazione non solo nelle piazze ma anche proprio nei canali più nazional popolari, diciamo la televisione, i commentatori, gli artisti, i personaggi noti, eccetera. E quindi magari ci sono anche dei sondaggi, io questo non lo sappiamo, che ci dicono che c'è una favore dell'opinione pubblica verso tutto questo, e quindi il governo sembra in qualche modo costretto a prenderla in mano di più, oltre ad essere costretto probabilmente ad evitare anche un incidente che porti poi dei parlamentari italiani.
Ci sono 4 parlamentari italiani su quelle imbarcazioni, oltre naturalmente
in una situazione,
una comuni,
situazione pericolosa dal punto di vista proprio dell'incolumità fisica. Allora quello diventa anche un ulteriore problema.
Assolutamente sì, grazie Alessandro Principe, buon lavoro.
Ma io sono del comitato di solidarietà con la Palestina in terzo municipio.
Una militante a Roma oggi davanti a Montecitorio per un presidio per la flottiglia.
Scoppiato con il genocidio che ha messo in atto Israele, ci siamo mobilitati immediatamente con presidi territoriali, assemblee territoriali, organizzando manifestazioni da subito, immediatamente, e per fortuna siamo arrivati alla mobilitazione del 22 con uno sciopero generale che è necessario, indispensabile, perché noi dobbiamo fermare il nostro paese. Se il governo del nostro paese non dice una parola e continua a concordare gli accordi con Israele, dobbiamo imporre che ci sia un embargo militare, commerciale, culturale, con le università che sono con le scuole. L'abbiamo visto in piazza, quante scuole, quante università sono scese in piazza, e sono tutte azioni indispensabili verso il nostro paese, perché deve prendere parola, una parola decisiva contro un governo che non è democratico, come tutti si riempiono la bocca, perché questo è uno stato terrorista, i governi democratici non si comportano così.
Un presidio a Montecitorio questa in tarda mattinata di oggi, dopo che in aula le opposizioni avevano protestato per chiedere al governo di riferire in aula, presidi che ci sono in diverse città italiane, ad esempio a Milano, Piazza della Scala. Martino Fiumi, buonasera Martino.
Sì Luigi, su uno dei lati di Piazza della Scala il Global Movement to Gaza ha appena finito di attaccare uno striscione, ma la piazza sta già iniziando a riempirsi. Le persone sono davvero tante, considerando che l'appuntamento era giusto di una decina di minuti fa. È difficile dare un numero preciso per il numero degli ombrelli, però sono davvero tantissimi e soprattutto in aumento che si nota a vista d'occhio. Ma qui di fianco a me c'è proprio uno dei ragazzi, Francesco, del Global Movement to Gaza, a cui vorrei chiedere insomma quali sono le previsioni per la serata, per questa manifestazione che hanno indetto oggi.
Sì, ciao a tutte e tutti, sono Francesco di Global Movement to Gaza e siamo qua da Piazza alla Scala, che si sta riempiendo a vista d'occhio nonostante fino a un secondo fa qui diluviasse. E oggi siamo qui in presidio per ribadire la nostra vicinanza alla flotta e alla popolazione palestinese, e per continuare a chiedere al governo che prenda tutti gli impegni possibili per interrompere le relazioni con Israele. Oggi, dopo il presidio, ci sarà un'assemblea cittadina volta a, a interrogare la cittadinanza su come continuare queste mobilitazioni, perché oggi come Global abbiamo dichiarato lo stato di mobilitazione permanente in tutta la nazione. Non siamo ancora a un livello di allerta massima, ma seguiamo con ansia quello che succederà nelle prossime ore e intanto ci prepariamo a rispondere se la situazione dovesse peggiorare.
E la risposta arriva anche dal resto delle persone che continuano ad arrivare, si vedono proprio file di ragazzi e ragazze con gli ombrelli che stanno affluendo appunto alla, a Piazza della Scala a Milano.
Martino, eccoti qua Martino, sei tornato, è sparito un secondo, la pioggia quindi non ferma questo presidio. Con te prima delle 18.30 facciamo un altro collegamento, ok? Così vediamo se si è riempita di più Piazza della Scala a Milano. Intanto ti lascio lavorare. Invece questa è Dolores Bevilacqua, che è una senatrice del Movimento 5 Stelle, che era, torniamo a Roma, al presidio davanti a Montecitorio questa mattina.
No, bisogna che ci sia una presa di posizione netta da parte del governo italiano, dovrebbe prendere esempio forse dal governo spagnolo che ha garantito la copertura diplomatica ai membri dell'equipaggio spagnoli. L'attacco che c'è stato è un attacco alla sovranità nazionale, perché quelle bandiere che svettano sulle barche che sono state attaccate ieri notte, quella Morgana dove c'è il nostro collega Marco Croce, infatti batte bandiera italiana e quindi è una porzione di territorio italiano in acque internazionali. A questo punto serve una decisione, una presa di posizione che garantisca l'incolumità dei nostri cittadini.
Invece è per questa mozione di maggioranza che ha proposto Giorgia Meloni ieri, è irricevibile per voi?
Allora, intanto è un dettato da parte di Trump che la brava Giorgia Meloni scolaretta sottoscrive immediatamente. Fino a quel momento era afona, appena si è pronunciato Trump, Giorgia Meloni ritrova la voce, ma semplicemente per ripetere a pappagallo quella che è la posizione di Trump, e ancora una volta dimostra quanto l'Italia non sia alleata ma sia suddita degli Stati Uniti. Detto questo, è una ennesima presa in giro, perché è chiaro che condizionare il riconoscimento dello Stato di Palestina significa di fatto non voler riconoscere lo Stato di Palestina.
Rita Rapisardi che è al telefono con me da Torino e non sei ancora senatrice, giusto Rita?
No, non ancora
per il momento. La senatrice Bevilacqua invece del Movimento 5 Stelle, che è stata intervistata da Anna Brindice al presidio davanti a Montecitorio stamattina, parlava di questa mozione che la maggioranza presenterà, non si sa quando, insomma a breve si immagina, alla Camera dei Deputati per dire sì al riconoscimento dello Stato di Palestina ma no ad Hamas, ed è un po', insomma, una modalità tartufesca questa di comportarsi, perché loro sono il governo e quindi non è che devono presentare le mozioni, devono agire, che è una cosa un po' diversa. Ma con Rita Rapisardi da Torino torniamo anche con te, Rita, ci risentiamo dopo un paio di giorni a un altro presidio dopo il nuovo attacco alla flottiglia la scorsa notte.
Sì, presidio chiamato oggi di corsa insieme a altre decine e decine di piazze in tutta Italia alle 18 davanti alla prefettura qui a Torino in piazza Castello. Per adesso un centinaio di persone, ma ne stanno arrivando veramente tante. Presidio chiamato da Torino per Gaza e la Global Flottiglia, quindi da, diciamo, dal lato attivista, ma a cui hanno risposto ovviamente i sindacati di base e anche CGIL, perché molte bandiere, parlando anche con un rappresentante di USB, mi ha detto finalmente le abbiamo fatti svegliare dopo quello che è anche successo a Roma, in cui la segretaria è stata contestata a Montecitorio dai fischi dei presenti, che ricordavano insomma di aver, rimproveravano di aver preferito fare lo sciopero separato rispetto a loro.
Senti, quante persone?
Per adesso un centinaio, ma vedo che stanno affluendo molte. Diciamo okay, che adesso che la gente smette di lavorare e arriva. Penso ci saranno dei discorsi.
Chi parla?
Poi là, insomma, per ora ancora non lo so, ma sicuramente ci saranno i rappresentanti di Torino per Gaza e delle, appunto, delle realtà non associative della città che in questi 2 anni si sono prodigate per la causa palestinese, che sono molte e numerose nella città. Tra l'altro, riferimento a quanto è successo oggi, anche l'aspetto, diciamo, universitario, gli atenei torinesi hanno detto che si preparano anch'essi alla mobilitazione, stanno già ipotizzando di occupare altre forme di protesta nei prossimi giorni, così come ovviamente in tutta Italia. E quindi sicuramente Torino risponderà in maniera forte, l'avevano promesso che avrebbero bloccato tutto.
Certo.
Insomma, il motto è ancora questo, come leggo in uno striscione, che sono la flottiglia di terra e che bloccheranno tutto.
Senti, c'è uno dei temi politici di questi giorni, se vogliamo, insomma, sono un po' delle polemiche relativo a chi si mobilita dopo lo sciopero della USB e manifestazione che ha avuto grande successo. C'è stata qualche critica nei confronti di chi magari invece avrebbe potuto fare di più, immaginiamo la CGIL ad esempio o i partiti politici. Ecco, soggetti di questo genere, sindacati, politici, ci sono in piazza? Si vede qualcuno?
Allora sì, bandiere CGIL molte.
Ok.
Molte, e appunto quello che dicevo poco fa, ho raggiunto un rappresentante di appunto dei sindacati di base che mi ha detto finalmente sono giunti in piazza con noi. Ho visto anche dei consiglieri regionali del PD,
sì.
Sicuramente staranno arrivando altre persone, penso anche dal Movimento 5 Stelle, che tra l'altro nelle ultime settimane in regione si sono prodigati con diversi ordini del giorno per insomma spingere la regione a riconoscere perlomeno il genocidio e attivarsi in qualche modo anche solo come appunto posizione politica della regione, ma questo ordine del giorno è stato più volte respinto, e questo appunto per le opposizioni in testa PD e Movimento 5 Stelle è una vergogna per la regione, che ricordiamo è capicanata dal centrodestra con il secondo mandato di Cirio.
Rita Lapisardi, grazie. Anche a te, se ci sono cose, naturalmente
certo.
Ci chiami, ci scrivi, ci contatti.
Direi che
andiamo direttamente in onda.
Adesso siamo almeno 150 da quello che vedo, perché stanno veramente arrivando tante persone.
Va bene, grazie Rita Lapisardi da Torino. Torniamo a Roma invece al presidio di oggi. Lui è Leonardo Pisa del coordinamento Unione degli Universitari all'Università La Sapienza.
Certo, noi lunedì eravamo in piazza e siamo qui perché è fondamentale questo momento, perché siamo arrivati al limite. Non è possibile, eravamo tantissimi in piazza e già soltanto questo, non solo a Roma ma in tutta Italia, e io penso che questo sia il segnale più grande del fatto che il vento stia cambiando e che in generale le decisioni che il governo prende non rispettano per nulla il sentimento del popolo, il sentimento delle persone comuni, che invece sono apertamente schierate tutte quante contro Israele, contro il genocidio, contro l'invasione, a favore della flottiglia. E io penso che decidere di non guardare le piazze di lunedì sia veramente scandaloso.
Non solo non guardare, ma in qualche modo è stata anche criminalizzata quella piazza, concentrandosi sugli incidenti, sugli scontri di Milano.
Su questo siamo abituati, penso. Oggigiorno il governo, comunque le forze della destra, non fanno altro che concentrarsi sulle cose che a loro forse fanno più comodo. Non si è visto invece la bellezza del momento. Io a chi parla di scontri voglio rispondere parlando invece della piazza di Roma, in cui mentre stavamo occupando la tangenziale gli automobilisti si sono fermati, hanno partecipato, hanno suonato il clacson, sono scesi, c'è chi ha preso la bandiera della Palestina e ha cominciato a sventolarla, e se questo non è un segnale io non so quale potrebbe essere, sinceramente.
Cioè, voi in università siete in mobilitazione, state?
Noi in università sono dei giorni veramente molto di fuoco, diciamo, partecipati in tutti i modi. Le associazioni studentesche della sinistra si stanno mettendo insieme in tutti i modi per andare avanti e per cercare di mobilitare più persone possibili, ma non c'è neanche bisogno di fare grandi chiamate per la mobilitazione, perché almeno io ho notato che queste mobilitazioni sono diventate molto spontanee. Anche noi dall'Unione degli Universitari riceviamo tantissimi consensi e partecipazione per le piazze. Io mi sembra che il clima sia quello di una protesta nei confronti di queste decisioni. Ci vorrebbe anche poco. Ci vorrebbe
il rappresentante dell'Unione degli Universitari della Sapienza di Roma ai microfoni di Anna Bredice dal presidio di questa mattina a Montecitorio, e invece adesso con Alessandro Canella di Radio Fujiko che cosa succede nelle prossime ore, nei prossimi minuti a Bologna. Buonasera Alessandro.
Buonasera a voi, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, voi vi mobilitate, Bologna si mobilita più tardi, verso sera, se ho capito bene.
Sì, allora inizialmente questa sera doveva essere prevista un'assemblea in Piazza Scarabilli, che è una piazza universitaria di studentesse e studenti appunto dell'università, ma è stata rimandata proprio per dare spazio invece a un presidio che si terrà alle 19.30 nella centralissima Piazza Nettuno, quella diciamo che lambisce il municipio, su cui dopo i da Piazza Maggiore. È diventato un po' il luogo simbolo perché molte delle mobilitazioni per la Palestina si sono svolte lì, però in queste ore si stanno moltiplicando anche piccole iniziative nei comuni dell'Interland, diciamo così, della città metropolitana di Bologna, magari quelli più lontani in cui le persone non potrebbero, non farebbero in tempo a raggiungere Bologna, ad esempio sull'Appennino, a Porretta, a Vergato, poi anche nella pianura, a San Pietro in Casale, quindi una mobilitazione che continua e che porta anche in contesti come dire remoti, dove non si vedono mai manifestazioni, come appunto sull'Appennino, tante persone, ad esempio lunedì scorso durante lo sciopero generale a Vergato, che è un comune che ha poche migliaia di abitanti, si sono viste in manifestazione 1500 persone, che è tantissimo.
Alessandro Canella, grazie, naturalmente con te poi nelle cronache stasera, domani, di quanto è accaduto a Bologna. Buon lavoro.
Grazie altrettanto.
È morta Claudia Cardinale. Aveva 87 anni, lunghissima la sua filmografia, la sua carriera. Noi le rendiamo un piccolo omaggio con una parte della colonna sonora di uno dei film più iconici a cui ha partecipato. C'era una volta il West, Ennio Morricone. Omaggio a Claudia Cardinale con un passaggio della colonna sonora di C'era una volta il West, questo naturalmente era il maestro Ennio Morricone. I Verdi al Parlamento europeo chiedono che ci sia un dibattito all'Europarlamento sulla flottiglia. Gli ultimi attacchi con i droni della scorsa notte naturalmente hanno sottolineato ancora di più, da un lato, l'aggressività israeliana, l'intenzione insomma non pacifica, visto che Israele ha definito la flottiglia di Hamas, questo insomma è prefigurante in un certo senso. Le opposizioni in Italia chiedono al governo di riferire, Crosetto invia una nave in soccorso, una nave militare in soccorso, e in giro per l'Italia ci sono i presidi. Avevamo cominciato con Roma e Milano e torniamo in questa chiusura di prima parte dell'Orizzonte, prima delle notizie delle 18.30, proprio a Milano, di nuovo Martino Fiumi. Martino.
Sì Luigi, le pressioni continuano ad aumentare in Piazza della Scala a Milano e ormai si contano diverse centinaia di partecipanti, aumentano le bandiere, gli striscioni e anche gli ombrelli che stanno riempiendo una buona metà della piazza. E tra i partecipanti, che sono diversi, ci sono anche persone che fanno parte che sono in Piazza Duomo tutti i giorni per attirare l'attenzione sul tema di Gaza e che hanno deciso di passare da Piazza della Scala solo per una mezz'ora, ma una mezz'ora a cui tenevano partecipare. Poi ci sono studenti, diversi studenti dalla Statale ma anche dal Politecnico di Milano. Qui di fianco a me c'è Leonardo, uno studente del Politecnico che è venuto in piazza perché voleva manifestare e è una delle diverse occasioni a cui partecipa in questi giorni.
Ciao, io sono Leonardo, sono uno studente del Politecnico di Milano e ho sentito il dovere di dover essere qui in questa piazza come in molte altre negli scorsi giorni, perché purtroppo l'università a cui io pago la retta, quindi che in parte sostengo coi soldi miei e della mia famiglia, è una tra le più responsabili di tutti gli atenei per quello che sta succedendo a Gaza. Il mio ateneo ha tantissimi accordi di ricerca con la Leonardo SPA, industria bellica italiana, l'unica azienda italiana citata nel rapporto di Francesca Albanese come una delle aziende che fa profitto sul sangue del popolo palestinese. Ci stiamo cercando di attivare come studenti al Politecnico, organizzando incontri, manifestazioni, persino con i nostri rappresentanti stiamo cercando di portare delle mozioni per l'Ateneo. La cosa grave che mi spinge sempre di più a manifestare è che recentemente a luglio, insieme a 450 professori, avevamo portato una mozione per condannare il genocidio, per rivedere i nostri accordi, ma la risposta è stata di totale chiusura. Qualcuno ha espressamente detto non voglio perdere tempo con questo.
Martino,
sì.
Io ti ringrazio, ti devo salutare perché ci sono, indovina, alle 18.30 le notizie di Popolare Network. Grazie, buon lavoro, rimani lì, ci sentiamo a Metro.
Buon lavoro.
Ciao.
L'orizzonte delle...
Rientriamo, ormai si sono fatte le 18.36 minuti, c'è qui con me Massimo Alberti, avremmo dovuto parlare di legge di bilancio, io ancora dico finanziaria, e invece no, Massimo.
Oddio, anche se, come dire, non c'è molto da dire. Oggi era atteso l'intervento di Giorgetti al Senato, chiesto e concordato con l'opposizione come momento di passaggio in vista della presentazione il 2 ottobre del documento di finanza pubblica, dove, come dire, il governo farà un po' il punto della situazione sui conti pubblici. In realtà Giorgetti non ha detto molto e il dibattito è diventato anche un po' un'occasione per entrare nel merito su alcune questioni relative allo stato attuale dell'economia, ma, come dire, normale dialettica politica. Quello che sappiamo è che appunto tra pochi giorni il governo dovrà presentare questo documento che è un po' la cornice dove si inserirà la manovra. Sappiamo che il governo ha visto al ribasso, probabilmente rivedrà al ribasso allo 0,5% le crescite, la stima di crescita del PIL di quest'anno, e questo è anche frutto delle scelte di politica economica che nell'ultima manovra, con l'aumento delle tasse, soprattutto per i lavoratori dipendenti attraverso il fiscal drag e con i molti tagli che ci sono stati, ha rimesso un po' in linea i conti pubblici sul deficit. Soprattutto il governo deve rientrare entro il 3 per non incorrere nelle procedure di infrazione europee, quindi rispettare in qualche modo i parametri di austerità imposti dall'ultimo patto di bilancio della Commissione europea. Per fare questo ha fatto queste scelte di politica economica pagate sostanzialmente dai lavoratori dipendenti, però questo ha sostanzialmente bloccato la crescita. Le preoccupazioni sono anche per il 2026, quando non ci sarà più il PNRR, la crescita di quest'anno è sostanzialmente tutta derivante da lì, e quindi, come dire, ci sono parecchi dubbi su questo. Questo nella sfera della manovra.
Così, per essere ottimisti.
Sì, poi ci sono altre due cose interessanti che sono successe negli ultimi due giorni che vale la pena raccontare. Ieri è stata approvata la delega, il disegno di legge delega sul salario minimo, quello che in realtà bocciava il salario minimo. La delega sostanzialmente dice che le parti dovranno concordare sulla base del contratto prevalente in ogni settore quella che è la tariffa minima, una cosa che sembra complicata ma che in realtà apre una serie di scenari anche abbastanza preoccupanti. Pensiamo ad esempio se un sindacato di Comodo e un'associazione padronale di Comodo firmassero un contratto che diventasse prevalente, è quello che succede già ad esempio per alcuni contratti pirata che servono appunto ad abbassare i salari, quello diventerebbe la tariffa di riferimento. Questo è il problema, come dire, del fatto che per pura ideologia il governo non abbia voluto introdurre un salario minimo legale. L'altro elemento invece è su un'altra questione che è stata molto annunciata e molto propagandata dal governo, quella della sicurezza sul lavoro. Il 1° maggio, qualcuno se lo ricorderà, Meloni aveva annunciato solennemente 1,2 miliardi di investimenti per la sicurezza. Quei soldi sostanzialmente, una parte erano soldi già stanziati dall'INAIL, l'altra parte erano soldi che si sarebbero dovuti comunque sempre prendere dalle casse dell'INAIL. Stamattina Repubblica ha anticipato una parte dei contenuti del decreto lavoro che il governo dovrebbe approvare entro fine mese, e da cui si scopre che quei 650 milioni A arriveranno soltanto nel 2026, quindi a fronte di una strage praticamente quotidiana il governo ti dice che non c'è alcuna fretta. B, quei soldi saranno sostanzialmente tutti destinati alle imprese, 100 milioni per una riduzione delle tariffe dell'INAIL per le imprese agricole e gli altri 550 con un meccanismo di premio, cioè saranno premiate quelle imprese che faranno quello che dovrebbero fare normalmente, cioè mantenere i propri lavoratori vivi e sani. È una cosa che sostanzialmente i sindacati contestano, però i sindacati non sono stati consultati e non gli è stato dato da vedere quella che è questa nuova versione del decreto.
Grazie Massimo Alberti, convoca Emanuele Valenti che adesso parliamo di Ucraina.
Convochiamo Emanuele Valenti.
Ciao.
Ciao.
Valenti che si sta mettendo le cuffie. Emanuele, visto che sei qua, salutiamo anche Giovanni Savino che ci sente da remoto. Buonasera Giovanni Savino.
Buonasera.
Allora, naturalmente ciao, parliamo Giovanni. Con voi di Ucraina. Ciao. Le Nazioni Unite
Zelensky ha parlato un paio di ore fa e ha detto che la tregua non c'è perché è Mosca che la rifiuta, ha detto che l'Unione Europea non può perdere la Moldavia, insomma ha cercato di allargare l'allarme a quello che accade
domenica
in
ci
Europa.
Sono le elezioni parlamentari in Moldavia,
esatto, c'è
cioè,
un forte tema di influenza insomma da parte del Cremlino sulla campagna elettorale. E poi ha parlato della corsa agli armamenti che io sto leggendo i take dell'ANSA, è stata innescata dall'invasione russa. Però c'è anche la risposta russa alle parole di Zelensky e soprattutto quelle di Trump di ieri. Comincia Emanuele magari.
Sì, poi sicuramente Giovanni ci aiuterà ad inquadrare appunto quello, le dichiarazioni che arrivano da Mosca. Allora ricordiamo ieri Trump dopo l'incontro delle Nazioni Unite con il presidente ucraino, ha scritto sui social che Kiev può anche riprendersi tutto il territorio, tutto il suo territorio, quindi anche i territori occupati dalla Russia, può farlo, potrebbe farlo con il supporto europeo. Questo è quello che ha scritto Trump sui social e quindi sulla carta, come dire, un cambiamento radicale importante da parte della Casa Bianca, da parte del presidente americano. In realtà la situazione è molto più complessa, difficile capire esattamente che cosa ci sia dietro a queste parole, ma sappiamo che sicuramente Trump non sia pronto, no, a mandare in Ucraina le armi che servirebbero agli ucraini per riprendersi tutto il territorio. E appunto ci sono state le dichiarazioni che sono arrivate da Mosca, dal Cremlino. Il portavoce di Putin, Peskov, ha detto, ovviamente le parole di Trump non corrispondono al vero, e poi ha aggiunto che in realtà le relazioni tra Washington e Mosca non stiano andando così bene come invece, stando alle dichiarazioni di entrambe le parti, abbiamo visto anche nei mesi scorsi, che a questo punto alla Russia non resta che andare avanti con la guerra.
Allora Giovanni Savino, noi abbiamo visto in questi mesi tante volte Trump affermare delle cose roboanti e poi il giorno dopo dire il contrario. Certo che ieri sera si è spinto parecchio avanti affermando l'Ucraina può vincere con l'aiuto europeo. Oddio, qualcuno maliziosamente dice che è un modo, ci sta dicendo che si vuole sganciare, vuole lasciare tutto in mano agli europei. Però anche questa ultima affermazione che ci ricordava Emanuele da parte russa ci dice di relazioni che quantomeno nella comunicazione pubblica sono ai minimi in questo momento tra Russia e Stati Uniti.
Sì, diciamo che il vertice in Alaska, che era stato il culmine di questa nuova fase di prove tecniche di dialogo fra Washington e Mosca, si è rivelato appunto il culmine. Poi dopo è stato tutto in discesa, ma in discesa nel senso che da un lato Washington si è resa conto che da parte russa non vi è alcuna volontà di aprire a un dialogo concreto con Kiev, dall'altro lato al Cremlino, cosa che secondo me avevano già ben chiari, hanno capito che più in là di una serie di concessioni più che altro verbali Trump non sarebbe andato. A me la cosa che ha colpito del post di Trump su Truth è la parte in cui noi saremo disposti a fornirvi le armi. Sembrava un po' la pubblicità, no, di Sophia Loren del Parmacotto di qualche decennio fa a Cattataville, cioè nel senso compratevi le nostre armi.
Certo, perché mica gratis ce le dà, ovvio.
Esattamente, noi saremo ben contenti di fornirvi queste armi. E di sicuro questo è un messaggio che a Mosca è ben presente, anche perché a Mosca hanno ben chiaro che l'Unione Europea in questo momento non è un interlocutore, e anzi, fatta eccezione per la Slovacchia e per l'Ungheria, è orientata nel proseguire il sostegno all'Ucraina.
Perché Zelensky, tra le tante cose che dice oggi, lancia l'allarme sulla Moldavia? C'è veramente il rischio che finisca nella sfera, insomma, di influenza russa dopo le elezioni?
Ma allora, sulla Moldavia, come in realtà su tanti paesi di quello che fu lo spazio post-sovietico, andrebbero aperti dei ragionamenti a parte che debbano essere scevri anche da quella che è la questione geopolitica, perché è chiaro, Mosca ha interessi nell'intervenire, però vi sono anche delle contraddizioni interne a quei paesi che rendono il tutto molto più complesso. Maya Sandu di sicuro non si è rivelata proprio un alfiere dei diritti dell'autonomia gagausa lì, e l'autonomia gagausa però dall'altro lato è orientata alquanto all'unanimità verso Mosca. Che possa cadere la Moldavia, beh, appare alquanto improbabile che questo avvenga per forti interferenze, perché quello che è il blocco diretto dal miliardario Ilan Shor, che in questo momento si trova in esilio in Russia, è stato vietato, quindi c'è tutta una serie di forme di restrizione ci sono stati. Ora però si tratta di capire quanto quella che è stata la politica della presidente moldava sia stata in grado di convincere i cittadini moldavi. Attenzione, perché noi parliamo di un territorio, alle volte sembra che noi non conosciamo la realtà del posto, ma in Moldavia la gente ha 3, 4, 5 passaporti. In Transnistria, che sembra essere l'enclave circondata dal filo spinato e così via, ci si va con la marshrutka, con il taxi collettivo, lo sceriffo ti raspolla.
Ti devo interrompere qua, ti saluto intanto, naturalmente di Moldavia parleremo tante volte, perché c'è Meloni sulla flottiglia, c'è Emanuele Principe in studio, cosa ha detto?
Ciao Luigi, sì, ha parlato, siamo a New York, a margine dell'assemblea, prima di parlare, stanotte parlerà. Non serve mettersi in mare con la flottiglia per portare gli aiuti a Gaza.
Cosa avete combinato?
Siamo, questo non l'ha detto, lo dico io, ma insomma può essere la chiave di lettura. Adesso noi siamo costretti a mandarvi la nave militare perché non vogliamo che finiate male. Ma cosa avete combinato? Non lo dovevate fare.
Va bene, questo naturalmente è importante perché le opposizioni chiedevano di riferire al governo. Questo non è il riferire da parte del governo, ma è una presa di posizione politica. Sembra, insomma, anche qui che abbia detto qualche cosa, non è che ci sia un grandissimo contenuto qui dentro, se non il fastidio per questa vicenda che mette in difficoltà il governo italiano con quello di Tel Aviv. Minuti passiamo dalla Moldavia alla Meloni sulla flottiglia allo stadio di San Siro con Roberto Maggioni. Buonasera Roberto.
Buonasera Luigi.
Da dove siamo in diretta? Pensavo, la Meloni ha appena parlato.
Pensavo fossimo fuori onda, che me lo stessi dicendo per scherzare, e invece no.
E invece siamo qua a parlare di San Siro perché domani è il giorno, o meglio comincia l'iter in Consiglio Comunale per il voto finale sulla vendita di San Siro.
Eh sì, oggi è finita la discussione nelle commissioni consiliari sulla delibera di vendita dello stadio e dell'area circostante, e domani, come dicevi, invece il testo arriva in aula, inizierà la discussione anche lì. Quasi sicuramente non si arriverà al voto domani, che sarà invece lunedì 29 settembre, un voto traumatico per il centrosinistra milanese, che si dividerà, si spaccherà. Sono 7 di sicuro i voti contrari, potrebbero diventare 8 se voterà contro anche il capogruppo della lista Sala, che si chiama Marco Fumagalli, e insomma rischiano per 1 o 2 voti di esserci bisogno dei voti della destra.
Questo vuol dire che se le opposizioni votano compatte no per fare cadere, no, il, come si dice, politicamente, per sfiduciare politicamente questa giunta e questa maggioranza, l'operazione salta.
Cosa che non succederà, perché la destra poi sappiamo che non è del tutto contraria nel merito, è anzi favorevole a questa operazione, ma poi ci sono i giochetti politici.
Poi c'è il PD, che i cui consiglieri comunali chiedono ai vertici politici cittadini un avallo politico, una certificazione politica di quello che devono fare. Non si fidano più, insomma, nemmeno loro.
Questa sera c'è una direzione provinciale del PD milanese che è stata convocata perché appunto i consiglieri comunali hanno chiesto una sorta di copertura politica al partito, visto che forse finora non era arrivata a sufficienza, e quindi la direzione milanese voterà un documento che dettaglierà meglio che cos'è questa operazione di San Siro, e vedremo, ecco, se verrà votata, da quanti verrà votata. Altra cosa importante successa oggi riguarda invece il Comitato per la Legalità del Comune di Milano.
E noi abbiamo Davide Gentili che fa parte del Comitato per la Legalità del Comune di Milano. Buonasera Davide Gentili.
Buonasera a voi.
Perché grazie il Comitato Legalità del Comune di Milano esprime alcuni dubbi su questa delibera di vendita di San Siro. Quali sono, David?
Allora, il comitato ha incontrato l'avvocato Alberto Toffoletto, che è incaricato dal comune per gestire la trattativa con le società che detengono in questo momento storico le due squadre di Milano, e abbiamo posto delle sette questioni, sette aree a rischio. Queste sette aree a rischio riguardano diversi temi a noi cari a tutti i cittadini, penso milanesi, che abbiano a cuore la propria città, e che riguardano in particolare il tema della titolarità effettiva e quindi dell'individuazione del reale beneficiario ultimo, di chi possiede i fondi di investimento che hanno investito sulle squadre milanesi, e sul tema della speculazione, nonché sulla trasparenza dei flussi, dei finanziamenti che giungeranno per i lavori di rifunzionalizzazione, di costruzione per i cantieri che faranno sorgere il nuovo quartiere nell'area dello stadio, ed anche per le società, le aziende che verranno utilizzate per tutti questi lavori, soprattutto per la demolizione dello stadio.
Perché sappiamo, insomma, quali sono i rischi da questo punto di vista. Gentili, sì. Il vostro parere consultivo, naturalmente.
Sì, assolutamente. Noi domani saremo auditi con quattro, mi sembra, commissioni congiunte prima dell'inizio del dibattito in aula, perché siamo stati anche citati nella delibera e perché abbiamo inviato una nota alla vice sindaco, in sostanza, in cui abbiamo sostenuto che, leggendo la delibera, perché non abbiamo avuto un'interlocuzione ulteriore dopo l'incontro di fine luglio, leggendo la delibera abbiamo riscontrato che le sette aree a rischio non hanno avuto le risposte, diciamo, che attendevano, e quindi abbiamo riproposto alcuni temi alla luce della delibera, e di questi temi, di questi rischi concreti, ne parleremo domani in commissione.
Grazie Davide Gentile, grazie anche a Roberto Maggioni, con te alle 19.45 per Metroregione. Questa è una, naturalmente, delle notizie del giorno. Un'altra notizia principale oggi, Roberto, prima che tu te ne vada, torna indietro, abbiamo detto San Siro, poi ovviamente i danni del maltempo, soprattutto in provincia di Como.
Sì, li racconteremo a Metroregione, perché tra Blevio e altri comuni della provincia di Como la situazione è piuttosto seria. Sì.
Grazie Roberto, 19.45, sono invece le 18.54 adesso, tra poco noi ci fermiamo, poi c'è Esteri, io vi ricordo che alle 20 ritorna all'Orizzonte delle 20 e questa sera di nuovo sulla flottiglia attaccata dai droni israeliani. Insomma, il governo italiano che cosa intende fare? Avete sentito cosa ha detto poco fa Meloni? Sapete che Crosetto ha annunciato l'invio di una fregata, una nave militare, quindi per in soccorso della flottiglia, ma soccorso vuol dire tutto e vuol dire niente. Ci fermiamo qui e adesso vi lascio con l'iniziativa che tutti i giorni vi proponiamo più o meno a quest'ora, ossia una canzone per la flottiglia. Potete, se volete, attraverso il nostro sito radiopopolare.it inviarci un vostro breve messaggio, la vostra canzone che secondo voi potrebbe fare da colonna sonora alla flottiglia.
Sono Monica Vegetti, un ex docente di scienze motorie. Io vorrei mettere Musica ribelle di Eugenio Finardi, perché la grande libertà che ha portato l'avvento, appunto, delle radio libere mi porta questo vento insieme alla flottiglia. E anche, naturalmente, mi è venuta in mente la spiaggia di Dunkerque, quella del film dove i pescherecci inglesi andavano a salvare i soldati, in questo caso si va a salvare chi è sotto le bombe. Drammatico, ma intenso, coraggio e libertà. Grazie.
da bambini e con i loro cuori infranti. Ma da qualche tempo è difficile scappare, c'è qualcosa nell'aria che non si può ignorare.